Benvenuti in Audible. Buon ascolto.
Cari amici roditori, benvenuti nel mondo di Geronimo Stilton. Benvenuti al Geronimo Stilton Adventure Camp! Una notte sotto le stelle! Tutti a bordo e... via! Ma non staremo andando un po' troppo fortino? Domandai con voce strozzata dal terrore. Dan mi afferrò la mano, stritolandomela.
Coraggio, dottor Stilton, coraggio. Immagino lei abbia già fatto testamento.
Io rabbrividì e pensai... in realtà no. Guardai con attenzione i sei partecipanti dell'Adventure Camp. A parte Dan, sembravano tutti elettrizzati da quel trasferimento a bordo di un gommone lanciato a super velocità. Ci stavamo dirigendo ad Adventure Island per il primo camp di sopravvivenza dedicato a ragazze e ragazzi. Io ancora non riuscivo a capire come ero riuscito a farmi trascinare in quella nuova strampalata avventura. Ma vi rendete conto? Io, Geronimo Stilton, che amo stare a casa, che soffro il mal di mare, le vertigini, il mal d'aria, il mal di tutto, proprio io ero tra i fondatori del primo Camp Survival per ragazzini sull'isola dei topi. Scossi la testa e mormorai tra me. Ma è assurdo! Com'è potuto accadere?
Che cosa ha detto?
Strillò Vic, seduta a prua, con i capelli scompigliati da una brezza a dir poco impetuosa. Io mi limitai a sorriderle, così lei disse ancora:
scusi, dottor Stilton, non sento.
Trappi, seduta accanto a lei, a ogni sobbalzo del gommone gridava.
Oh.
A un certo punto, Leo mi si avvicinò, mi mostrò il cellulare e mi disse:
ho appena girato un video strabello. Secondo me sarebbe perfetto per documentare la nostra prima avventura all'Adventure Camp.
Io cercai di rispondere, nonostante gli spruzzi mi sferzassero il muso come fruste. Eh? Video? Per documentare? Ah, sì, 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 certo. Ma avremo tempo di... aia! Parlarne, uff! Una volta arrivati al campo base. Leo disse:
dottor Stilton, anzi, Geronimo, vero che posso darti del tu? Tanto è chiaro che io e te ci assomigliamo.
Io lo guardai perplesso, poi risposi: ma io veramente non sono un tipo, anzi, un topo attento alle mode. Sono un giornalista un po' vecchio stile, sai com'è?
Ma se sei un comunicatore nato, io so tutto di te. Non fare il modesto. Ci sarà pure un motivo se dirigi il GSG, il più grande gruppo media di Topazia.
Cercai di sorridere, anche se non sapevo bene cosa dire. Così lui continuò:
se hai problemi con il digitale, ci sono io. So fare delle foto toppissime, sai? Poi te le passo, ok? Così puoi decidere dove e quando pubblicarle.
Lui parlava così veloce che, prima che potesse rifiutare...
pronto?
Scattò un selfie con lo smartphone e io risultai così. Leo disse:
suprema questa foto! Dove te la mando? Vuoi darmi le tue coordinate? O sono top secret? Ah, quanto vorrei essere famoso come te!
Ma io, veramente? Leo proseguì:
ti do un consiglio. Per comunicare sui canali social del GSG, dovresti avere un nickname all'altezza. Che ne pensi di Geros?
Sorrisi imbarazzato, non sapendo se mi sentissi più sballottato dalle onde o dalla quantità delle domande che mi stava facendo Leo. In quel momento Benjamin mi raggiunse e mi chiese:
tutto bene, zio G?
Presi un grande respiro prima di rispondere: ehi là, Ben, è dura, ma cerco di resistere. Dan si intromise:
oh sì, dobbiamo resistere e stare allerta, perché qui c'è proprio puzza di tragedia.
Io mormorai: come? Tragedia? Dan ribatté:
tragedia, sì. Una volta ho guardato un documentario in cui si vedeva un gommone come questo capottarsi a causa delle onde e... zac! Tutti dispersi in un sol colpo.
Poi picchiettò sul suo zaino, lo strinse a sé e aggiunse nervoso:
da allora sono diventato previdente. Qui tengo tutto quello che mi serve in caso di naufragio.
Io deglutii e strinsi ancora di più i tiranti del mio giubbotto di salvataggio. Intanto Trappi si era alzata per spostarsi vicino a Rosa, l'unica che ancora non aveva aperto bocca.
«Ehi, ciao! Che forza è questa traversata?»
esclamò. Rosa rimase in silenzio e le sorrise.
«Io adoro il vento. Mi dà una sensazione di libertà. Non trovi?»
continuò Trappi. Rosa annuì.
«E poi la brezza, l'odore del mare. Sento già che sarà un weekend stratopico!»
Rosa sorrise di nuovo. Poi si voltò a guardare il mare solcato dalla nostra imbarcazione. Trappi allora fece spallucce, la salutò e tornò a sedersi a prua. Vic continuava a gridare, saltellando qua e là.
«Così! Yuhu! Avanti tutta!»
Poi, in preda all'entusiasmo, aggiunse anche:
«Più veloce, più veloce!»
«Ma come più veloce? Ero arcisicuro che non sarei sopravvissuto a quell'esperienza tremenda!» quando il marinaio al timone annunciò:
«Eccoci, siamo arrivati!»
Davanti a noi si stagliavano le coste incontaminate di Adventure Island.
«Siamo salvi, dottor Stilton, salvi!»
esclamò Dan, afferrandomi le zampe sollevato. Il gommone diminuì pian piano la velocità. A una decina di metri dalla riva, notai sulla spiaggia lo stendardo dell'Adventure Camp. Ma proprio sul più bello, pluff! Vic finì in mare! Io presi un salvagente e glielo lanciai, terrorizzato. «Presto! Afferralo!» Ma quando riemerse, la ragazzina scoppiò a ridere.
«Tranquillo, al giubbotto! E poi non lo sapete? Sono campionessa nazionale juniores di nuoto! Forza voi, buttatevi! Raggiungiamo insieme la riva nuotando!»
«Non ci penso nemmeno!»
bofonchiò Leo, lisciandosi la camicia ben stirata. Ma Vic non poteva sentirlo, perché stava già ricoprendo gli ultimi metri che la separavano dalla spiaggia. Non mi stupii di quello che aveva appena detto. Nuotava davvero benissimo! Finalmente anche il nostro gommone giunse a destinazione. Mentre scendevamo, Trappi esclamò:
«Ok, raga, prima che inizi ufficialmente il primo Camp Survival dell'Isola dei Topi, vogliamo fissare questo momento per sempre. Zio G, ti andrebbe di scattarci una foto?»
Io sobbalzai ancora frastornato. «Eh? Stai dicendo a me?» Tirai fuori il cellulare con le mani che tremavano. Ero ancora sottosopra per lo spavento. Sembrava un incubo, ma era tutto vero. Ed era solo l'inizio. Wow! Un camp da sogno!
«E adesso che si fa?»
chiese Dan, guardandosi intorno. Io risposi: «Lupo Bianco dovrebbe arrivare a momenti.» Trappi domandò incuriosita:
«Che tipo è questo Lupo Bianco?»
Io sorrisi e dissi: «È davvero speciale. Sempre in movimento e sempre in cerca di avventure. Non per niente ha ideato questo camp.» In quel momento, nemmeno a farlo apposta, scorgemmo un fuoristrada che si avvicinava rapidamente a noi. Annunciai ai ragazzi: «Ci siamo!» Il veicolo arrivò sollevando un polverone. Ci girò attorno e inchiodò di fronte a noi. Lupo Bianco scese dall'auto con un salto e corse ad abbracciarmi.
«Geronimo, che bello rivederti!»
Io ricambiai l'abbraccio. «Lupo Bianco, sei sempre in formissima!» Lei si voltò e disse:
«Ah, ecco i miei survivors! Benvenuti ad Adventure Camp!»
I ragazzi fissavano Lupo Bianco a bocca aperta, senza riuscire a spiccicare parola. Poi Dan riuscì a bofonchiare:
Ma sei...»
Lupo Bianco scoppiò a ridere e disse:
«Una femmina? Eh già! Tutti pensano che Lupo Bianco sia un maschio e rimangono di sasso quando scoprono il contrario. Tipo voi ora!»
Vic, con gli occhi che brillavano, le disse ammirata:
«Sei davvero forte!»
Ma Lupo Bianco si stava già dando da fare per caricare gli zaini sul fuoristrada.
«Forza! Si va tutti al campo base! E domani si inizia! Siete pronti per la vostra prima avventura? Vedrete, sarà emozionante!»
Ma come domani? Di già? Ma prima non dovremmo fare un po' di addestramento? Non dovremmo esercitarci? Che so, trascinare dei tronchi, studiare a memoria l'enciclopedia botanica. Insomma, non sarà un po' prestino?
Lupo Bianco scoppiò a ridere.
Tu sei Dan, vero? Il cervellone del gruppo.
Credo tu sappia già tutto ciò che occorre sapere. Ti manca solo passare dalla teoria alla pratica.
Dan arrossì.
Come fai a dirlo? Ci siamo appena conosciuti.
Dan, potrei recitare a memoria gli elaborati sulla natura di ognuno di voi. Tra le decine di ragazzi che si sono candidati per partecipare al camp, ho scelto voi perché nel modo in cui vi siete presentati ho visto la giusta attitudine all'avventura. Lasciatevelo dire, voi siete già pronti, ognuno con le proprie caratteristiche. Qui ad Adventure Camp imparerete solo ad affinarle, d'accordo?
Con un balzo salì sul fuoristrada, mise in moto e chiese:
andiamo?
Tra i ragazzi volarono sguardi perplessi. Nessuno però osò fare altre domande e tutti salirono a bordo. E in un attimo... Brum! Se avete qualche dubbio, vi posso confermare che la guida di Lupo Bianco è decisamente sportiva. E infatti in soli 7 minuti arrivammo al campo base. Lupo Bianco disse:
bene, Survivors, laggiù troverete le sistemazioni per la notte. Scegliete quella che preferite.
Le ragazze e i ragazzi afferrarono i loro zaini e corsero via. Lupo Bianco mi disse:
sono molto orgogliosa delle loro capanne sospese, Geronimo. Non trovi che siano una chicca?
Tra i rami si sentì:
ma wow! Sono casette sugli alberi!
Yuppi!
Lupo Bianco mi disse:
vuoi vedere la tua?
Io impallidii e lei scoppiò a ridere.
Tranquillo, Geronimo. Mi ricordo che soffri di vertigini e infatti la tua capanna è sopraelevata il minimo indispensabile, quanto basta per evitare l'umidità del terreno.
Tirai un respiro di sollievo e la seguii. Passando sotto gli alberi, udimmo Trappi esclamare:
è straformaggioso, stratopico, stratutto. Adoro questo posto. Non credo che scenderò più.
Lupo Bianco si voltò per dirmi:
ti sembrerà strano, ma anch'io adoro i posti sopraelevati per dormire.
Io puntualizzai: oh, ma io lo so bene. E in genere i tuoi posti sopraelevati sono solo bivacchi oltre i 6.000 metri. Sopra di noi qualcuno chiese:
davvero? Sei appassionata di alta quota?
Era Vic, che stava passando su un ponte di corde per salire alla capanna più alta.
Sì, qualche vetta l'ho raggiunta,
rispose Lupo Bianco. Qualche vetta? Esclamai io. Vic, ti informo che Lupo Bianco ha raggiunto la cima dell'Everest e del K2, solo per fare due esempi piccoli piccoli. Vic aveva gli occhi che brillavano. Lupo Bianco le sorrise.
Ma i sogni sono fatti per essere realizzati. Non lo pensi anche tu?
In quel momento si sentì Trappi strillare:
Vic, sei rimasta indietro? Guarda che se non ti muovi arrivo prima io.
La ragazzina subito scattò all'inseguimento, agile come una molla. Non sarebbe mai arrivata seconda. Con tutta probabilità la parola seconda non esisteva nel suo vocabolario. Sorrisi, osservandola sparire tra i rami. Ma come faceva a muoversi così spedita a quell'altezza vertiginosa? Quando raggiunse Trappi, le passò davanti, poi disse:
ma hai sentito? Lupo Bianco ha scalato un sacco di montagne. È proprio una forza della natura. È il mio mito, la mia idola.
Trappi scoppiò a ridere.
Credo che si dica idolo anche se è una femmina, Vic.
In quel momento notarono Rosa che si stava sistemando in una capanna poco sotto la loro, con il tettuccio trasparente. Rosa si muoveva silenziosa, guardandosi intorno. A un certo punto allungò un dito e ci fece salire un insettino. Chinò la testa verso il suo minuscolo amico e gli sussurrò qualcosa. Vic osservò la scena per poi commentare:
ah, ma allora con loro parla. Con noi invece se ne sta sempre zitta.
Trappi fece spallucce e scosse la testa. Ci pensò su e poi aggiunse:
ma io credo sia solo timida. Yuhu, Ben, siamo qui.
Ben si era affacciato alla sua capanna per ricambiare il saluto. Trappi aprì bocca per dirgli qualcos'altro, ma fu fermata dal segnale di Lupo Bianco. Tutti scesero giù e la raggiunsero, con Vic in testa, ovviamente.
Bene, Survivors, sistemate le vostre cose. Tra mezz'ora cena e poi a letto.
Di già,
chiese Leo. Lupo Bianco rispose con fare misterioso.
Domani mi ringrazierai per aver dormito un po' di più.
Vai con le prove! Il giorno dopo fummo svegliati all'alba dal suono potentissimo di un corno. Per mille mozzarelle! Ma che cosa stava succedendo? Uscii dalla mia capanna senza ricordarmi che era sospesa. Aia! Che botta! Mi rialzai e vidi che era stata Lupo Bianco a suonare.
Forza, Survivors!
Esclamò.
Vestitevi al volo e poi tutti qui. Sarà una giornata intensa. Vi preparerete per la vostra prima missione.
Sei facce assonnate fecero capolino dalle capanne per poi riprendersi e prepararsi in un lampo. Qualche minuto dopo ci riunimmo in cerchio. Lupo Bianco chiese a me e agli altri coach dell'Adventure Camp di sederci accanto a lei e di presentarci.
Ciao ragazzi, il mio nome è Fiuto van der Bios. Per voi, Fiu.
Disse un giovane roditore con un cappello da cowboy.
Avremo modo di conoscerci sul campo. Per ora vi dico solo che gli animali hanno molto da insegnarci. Basta guardarli con gli occhi giusti.
A quelle parole il viso di Rosa si aprì in un luminoso sorriso. Ma le presentazioni erano appena cominciate.
Sono Electra Ram, un nome, una promessa.
A parlare era stata una roditrice minuta, con un taglio sbarazzino.
Io ho due passioni, le mappe e la tecnologia. Per me non hanno alcun segreto.
Fece una pausa a effetto, poi concluse.
Per quanto riguarda la tecnologia, aggiungo che sono io a controllare lei e mai il contrario.
Leo arrossì e mise via lo smartphone.
Perché usare tante parole se puoi dirlo con un fiore? È quello che penso ogni giorno. E le piante sono il mio mondo. Spero imparerete ad amarle come le amo io.
Così si presentò Margaret Flowers, sorridendo sotto una chioma di capelli che ricordavano la corolla di un fiore. È proprio vero che ciascuno di noi porta il segno delle proprie passioni. Perso in questi pensieri, non mi accorsi che toccava a me. Lupo Bianco mi richiamò con un... Rappi mi fece l'occhiolino ed esclamò.
Zio Geronimo, tu che cosa ci insegnerai?
Io diventai rosso dalla punta dei baffi alla punta della coda e mi guardai intorno come in cerca di una risposta. Io, ecco, Lupo Bianco mi sorrise e aggiunse.
Geronimo non vi insegnerà una disciplina particolare, ma la sua presenza al camp farà la differenza. Anche se a volte lui se lo dimentica, è un coach pieno di risorse. Toccherà a voi scoprirle. E poi è un giornalista coi baffi e il Geronimo Stilton Group è il nostro media partner.
Dan sbottò.
Media che?
Lupo Bianco spiegò.
Le esperienze che farete qui saranno uniche e all'avanguardia. E coach Geronimo le racconterà ai roditori dell'Isola dei Topi usando i media a nostra disposizione. Potrete dare a lui le vostre foto e i vostri video e lui sceglierà quali pubblicare.
A Leo brillarono gli occhi. Lupo Bianco se ne accorse e precisò.
Siamo qui per vivere delle esperienze tutti insieme, vero Leo? Quello che conta è fare, non apparire. E poi sarà Geronimo a decidere quali immagini pubblicare e quali no. Serve l'occhio di un adulto quando si tratta di diffondere contenuti sul web. Dico bene, Survivors?
I ragazzi le fecero un applauso e lei concluse.
Ora tutti in piedi per le esercitazioni. Ciascuno di voi si misurerà con i propri limiti, ma anche con le proprie capacità. Siete pronti? Coraggio, tutti in costume!
Entusiasti all'idea di mettersi in gioco, i sei Survivors volarono a prepararsi. Lupo Bianco li portò davanti a una tinozza.
Come prima prova, dovrete immergervi nell'acqua gelida. In questo modo allenerete la vostra resistenza alle scomodità. In altre parole, lavorerete sulla resilienza.
I ragazzi si misero in fila, ma appena sfiorarono l'acqua, schizzarono via. Tutti tranne Vic. Lei testò l'acqua e rimase dov'era, senza fare una piega. Lupo Bianco la incoraggiò.
Bene, Vic. Adesso fai un bel respiro e chiudi gli occhi.
Lei eseguì, così Lupo Bianco aggiunse.
Ora ricrea in te un atteggiamento positivo. Prova a pensare. È solo acqua fresca, è solo acqua fresca, è solo acqua fresca, è solo acqua fresca.
Vic annuì e si immerse fin quasi alla vita. Gli altri la guardarono ammirati, per poi dedicarle un applauso a dir poco trascinante.
Brava Vic! Brava Vic!
Lupo Bianco sorrise.
Molto bene! Davvero un bel esempio di resilienza! E ora tutti a colazione! Venite!
Dopo che i ragazzi si furono rilassati e ricaricati davanti a una ricca colazione, venne il turno di Electra Ram, che radunò i Survivor per presentare loro la seconda prova. Dan sbuffò.
Un'altra prova? Non sarà pericolosa, vero?
La coach lo guardò divertita e poi rispose.
Non lo sarà se userete il cervello.
Lui allora commentò.
Beh, quello non mi manca. Il mio quoziente intellettivo è superiore alla media del 37,2%. Quindi, secondo le mie stime, dovrei avere delle buone probabilità di...
Electra tagliò corto e consegnò a ciascuno una mappa.
Bene, Survivors. Sulla carta è segnato il punto dove vi attende il mio collega, Coach Fiuto van der Bios. Dovete trovare il modo di raggiungerlo, senza bussola. Vediamo chi arriverà per primo.
Tutti schizzarono via, con Dan in testa. Trapp invece rimase ferma per studiare la mappa. Electra commentò.
Ottimo approccio.
Ho una buona memoria fotografica e so come usarla.
Rispose lei. E infatti giunse a destinazione per prima.
Trappi, qui?
Esclamò Dan, raggiungendola poco dopo.
Ma secondo i miei calcoli l'unico modo per individuare il punto esatto era cercare le coordinate.
Trappi fece il segno di vittoria.
Grazie, Dan. Terrò i tuoi consigli per la prossima volta.
Tutti risero, ma Coach Fiuto chiese la loro attenzione.
La terza prova vi porterà tu per tu col regno animale. Dovrete cercare nel bosco le tracce lasciate dai suoi abitanti. La sfida è scovare la più grande.
Tutti si guardarono perplessi prima di sparire tra la vegetazione. Tra le fronde si sentiva solo una voce leggerissima, simile a un fruscio, mormorare...
Capriolo, scoiattolo, topo selvatico, tasso...
E dopo 3 minuti, Rosa ricomparve tenendo tra le mani un enorme ricordino di orso. Fiuto si complimentò.
Ottimo! Il mondo animale non ha segreti per te, vero?
Rosa sorrise, arrossendo fino alla punta della coda. Non disse una parola, nemmeno quando gli altri tornarono e fu evidente che nessuno era stato bravo quanto lei. Vic intanto stava dando di gomito a Leo, sussurrando.
Che orrore!
Fu di nuovo Lupo Bianco a presentare la prova successiva. Legò una fune ben tesa tra due alberi e Vic esclamò.
Ma è una slackline! La usano anche gli alpinisti per esercitarsi a camminare in equilibrio.
Lupo Bianco alzò il pollice. I ragazzi si cimentarono con quella specie di fettuccia, ma era difficile anche salirci. Solo uno riuscì al primo tentativo, Leo. Al termine dell'esercizio svelò il suo segreto.
Avevo un terrore epico di cadere e sporcarmi i vestiti.
Per la prova successiva si spostarono nella serra dove li attendeva Margaret Flowers.
Ben arrivati, Survivors. Oops.
Aveva in mano delle piantine che le sfuggirono di mano.
Oh, povere piccole, ma dove ho messo i vasi?
Qui,
disse Ben.
Bravo, grazie. E ora passiamo alla prova.
Consegnò ai ragazzi un mazzo di erbe selvatiche, invitandoli a individuare quelle commestibili.
Aia!
Strillò Leo, che si era punto. Dan lo guardò e disse...
Hai preso in mano un cardo mariano. Fa vedere. Non temere, non è velenoso. Anzi, ci sono diverse ricette per cuocerlo, come si fa con altre erbe. Per esempio, l'ortica è ottima nelle zuppe, ma anche...
I compagni lo guardarono, storditi da quella spiegazione. Coach Margaret era raggiante.
Eccellente!
Dan si grattò il naso.
Io voglio sempre sapere che cosa ho nel piatto quando mangio. Quindi sono super documentato sulle piante. Voi no?
Gli altri scoppiarono a ridere. A quel punto, Lupo Bianco radunò tutti nell'aula a cielo aperto, composta da delle postazioni munite di tablet e disposte in cerchio. Poi disse:
ora dovrete scegliere il materiale da mettere nello zaino per la missione di domani. Sui tablet avete un'ampia scelta di oggetti. Siete pronti? Qualche idea?
Ben alzò la mano.
Io direi un acciarino per il fuoco, un coltellino svizzero, una coperta termica di sopravvivenza, un fischietto per le emergenze, una corda e mappa e bussola.
Lupo Bianco spalancò le braccia, impressionata.
È proprio quello che avrei proposto io. Siete eccezionali, ragazzi.
Osserva la natura, le schede survival. In cerca di tracce. Quando sei nella natura, aguzza la vista. Con un po' di attenzione potrai identificare i segni della presenza degli animali. Tane e nidi. Individua le tane degli animali sottoterra, vicino all'acqua o sui rami degli alberi, aiutandoti con il binocolo. Quando ne trovi una, se è abbastanza vicina, misurala, fotografala e annota di quale materiale è fatta. Così scoprirai chi la abita. Borre. Gli uccelli predatori ingoiano le loro prede intere, perché non riescono a digerire pelo, penne, ossa, artigli. Li espellono rigurgitando pallottole di forma sferica chiamate borre. Se ne trovi una, osservala e misurala. La grandezza, infatti, varia a seconda della specie. Il gufo reale può produrre borre lunghe 10 cm, con il diametro di 3 o 4 cm. Scopre le impronte. Le impronte sul terreno sono tracce molto interessanti. Osservale cercando di capire se si tratta di zampe, di uccelli o mammiferi, oppure di zoccoli. Poi fotografale, misurale e annota l'ora, il luogo e il giorno dell'avvistamento. Cerca poi di accostarle a quelle qui accanto per scoprire a chi appartengono. Ci vuole occhio! Durante un'escursione puoi trovare tracce di animali molto varie, come penne, gusci, ossi, denti, corazze, aculei. Osservale, fotografale e lasciale nella natura. Evviva! Inizia la missione! Il mattino, i survivor riempirono gli zaini con l'attrezzatura per la loro missione. Leo chiese consiglio a Ben.
Secondo te, in foto vengo meglio con questa maglietta o con questa camicia?
Ben rispose.
Per andare nella natura, io sceglierei qualcosa di comodo. Non hai niente che si possa sporcare?
Leo sbiancò.
Qualcosa di comodo che si possa sporcare? Non è possibile! Io ho solo capi griffatissimi!
Non appena i ragazzi furono pronti, Lupo Bianco e io li accompagnammo nel bosco a bordo del fuoristrada. Quando arrivammo al punto di partenza, Lupo Bianco affidò al gruppo un telefono satellitare.
Dovrete usarlo solo in caso di emergenza e per nessun'altra ragione. Se così non sarà, la vostra prima missione sarà annullata.
Calò un silenzio carico di emozione. Poi Leo, con gli occhi che luccicavano, afferrò il telefono satellitare, lo alzò in modo teatrale verso il cielo e proclamò ad alta voce:
questo lo custodisco io!
Lupo Bianco sorrise e disse:
forza, Survivors! Ora tocca a voi! Vi lascio solo le mie ultime raccomandazioni. Primo, siete una squadra. Questo vuol dire che dovete collaborare.
Le ragazze e i ragazzi annuirono.
Secondo, non sfidate la natura. Sfidate invece voi stessi per conoscerla meglio. Dovete tornare a casa con un bel bagaglio di esperienza. Roger, Lupo Bianco.
Disse Ben. Io guardai alle mie spalle. Roger? Dov'è Roger? E chi è? Lupo Bianco mise le mani sui fianchi, scuotendo la testa.
Geronimo, non ti ricordi più le lezioni che ti ho dato sulle comunicazioni via radio?
Io diventai rosso come un peperone e feci uno sforzo di memoria. Aspetta, ce l'ho qui, un momentino. Allora, vediamo. Roger voleva dire... Lupo Bianco chiese a Ben.
Vuoi rispondere tu?
Ben fece segno di sì.
Nelle conversazioni radio, Roger indica la lettera R. R sta per ricevuto. Ottimo, Ben!
Ribatté Lupo Bianco. Poi mi guardò con un'occhiata di rimprovero e io mi feci piccolo, piccolo, piccolo. Infine mise in moto e disse:
buona missione, Survivors! A domani!
Io salutai i ragazzi e... solo in quel momento, mentre ci allontanavamo dalla foresta, mi resi davvero conto di quello che stava succedendo. I ragazzi sarebbero rimasti soli, solissimi, in un bosco. Squeak! Mi fremevano i baffi per l'ansia. Lupo Bianco mi guardò e mi picchiettò la mano, leggendomi nel pensiero.
Sta tranquillo, amico mio. Se la caveranno alla grande.
Ma io, ahimè, non mi sentivo per niente tranquillo. Anzi, chissà se avranno freddo, se mangeranno a sufficienza, se riusciranno a costruirsi un buon riparo, se avranno paura questa notte, se...
Se questo, se quello... Geronimo, calmati. Non ricordavo fossi così apprensivo.
Io sospirai. Hai ragione, Lupo Bianco, ma è più forte di me. Non so se mi sono spiegato bene, ma io spero non si sentano soli in quell'ambiente ostile. Preso com'ero dalle mie preoccupazioni, non potevo immaginare che nel frattempo...
Yuppi!
Cinguettò Trappi, non appena il nostro fuoristrada si fu allontanato.
Ma ci pensate? Siamo soli!
Dan si guardò attorno con aria torva.
Appunto, siamo soli. Soli come sei calzini spaiati. Sento puzza di...
Vic sbuffò.
E basta con questa lagna, Dan! Fatelo dire, sei troppo pessimista!
Dan fece spallucce.
Non sono pessimista, io guardo in faccia la realtà.
A proposito di realtà...
disse Trappi, accendendo la videocamera.
Iniziamo a documentare la nostra prima missione.
Subito inquadrò Ben. Poi si voltò verso Rosa, arrivò a pochi centimetri da lei e fece finta di farle un'intervista.
Una dichiarazione per la stampa, prego.
Rosa sorrise senza rispondere. Poi il suo sguardo seguì una farfalla. Leo in quel momento annunciò:
ragazzi, ho un'idea grandiosa.
Benjamin gli rivolse un'occhiata perplessa, ma Leo continuò imperterrito:
ci accamperemo qui, così domani saremo già pronti. Geniale, no?
Si guardò attorno e aggiunse:
oltre al fatto che qui ci sono scenografie e luci davvero top, le mie foto saranno strabelle e Geronimo le pubblicherà di sicuro.
Vic sbuffò:
ehi, ma pensi solo ai selfie tu?
E tu devi sempre criticare tutti?
Sbottò Leo. Ben si mise in mezzo.
Ehi, ehi, calma. Non abbiamo ancora iniziato la missione e già litighiamo.
Vic tirò fuori la mappa e l'aprì. Poi disse:
e comunque questo posto non va bene. Guardate, poco più a est c'è un corso d'acqua.
E indicò il torrente sulla mappa.
Se ricordate la lezione di Coach Fiuto... Ma che fai?
Leo le aveva preso la mappa.
Così impari a fare la saputella!
Esclamò scattando verso il bosco. Vic lo rincorse, divertita, seguita dagli altri, perché nonostante i battibecchi, i ragazzi si stavano proprio divertendo. A un certo punto Leo si fermò.
Allora, vediamo, secondo la mappa dovremmo andare...
Vic gliela strappò di mano.
Genio! La stai leggendo al contrario! Scusate, non possiamo usare la bussola?
Suggerì Ben. E così, unendo cartina e bussola, raggiunsero il torrente.
Eccoci!
Esultò Trappi.
Forte!
Aggiunse Vic. Posò lo zaino, si slacciò gli scarponcini e si tolse i calzettoni.
Alleniamo ancora un po' la resilienza?
E immerse i piedi nel torrente. Rosa la imitò, interessata a osservare alcuni pesci d'acqua dolce. Improvvisamente, Leo prese la corda dal suo zaino e se la legò in vita.
Che idea toppissima mi è venuta! Trappi, potresti riprendermi mentre fingo di attraversare il torrente con la corda? Per dare l'idea dell'avventura, ti consiglio di provare con un'inquadratura dal basso e...
Ragazzi!
Tutti si voltarono, sorpresi.
Non c'è tempo! Abbiamo mille cose da fare e voi ve ne state qui a giocare?
Si lamentò Benjamin arrabbiato. Dan gli mise una mano sulla spalla.
Ben ha ragione,
disse.
Forza, dividiamoci i compiti.
Messaggi luminosi. Il codice Morse è usato per inviare messaggi a distanza. Si basa su linee e punti, tradotti in lampi luminosi. Un lampo lungo corrisponde a una linea, un lampo breve corrisponde a un punto. Tra un lampo e l'altro, inserisci una pausa più breve, se stai comunicando una lettera. Una pausa più lunga, se hai finito di comunicare una parola. Fazzoletti colorati. Se sei in uno spazio aperto di giorno e non hai con te nulla per produrre lampi, puoi comunicare con il codice Morse utilizzando due fazzoletti di colori diversi. Associa un colore al punto e l'altro alla linea. Poi alza i fazzoletti di conseguenza per combinare linee e punti. Attenzione! Di giorno puoi produrre i lampi con uno specchietto, riflettendo i raggi del sole. Se invece non c'è il sole, utilizza una torcia. Costruire una bussola. Primo. Con l'aiuto di un adulto, ricava da un tappo di sughero un disco dello spessore di 5 mm circa. Per farlo, taglia il tappo con un taglierino. Con un pennarello colorato, segna sul bordo del disco i quattro punti cardinali, come indicato in figura. Secondo. Sfrega un ago contro una calamita, in modo da magnetizzarlo. Poi infilalo nella rondella di sughero, come vedi qui sotto. Terzo. Metti dell'acqua in un bicchiere e appoggia il tuo ago magnetico sulla superficie, in modo che galleggi. Vedrai che il disco di sughero inizierà a girare e la punta dell'ago si orienterà verso nord. Un trucco. Se sei in escursione e hai con te solo un ago e un magnete, puoi usare una foglia galleggiante invece del disco di sughero. Dopo aver magnetizzato la punta dell'ago, appoggialo sulla foglia. Adagia la foglia su una superficie d'acqua. La foglia girerà e la punta del lago magnetico indicherà il nord. Ma che confusione! I ragazzi si radunarono accanto al torrente. Ben prese carta e penna e iniziò a scribacchiare una lista sul foglio.
Allora, queste sono le cose da fare per allestire l'accampamento. Dobbiamo trovare il terreno adatto ai giacigli in cui dormiremo. Poi dobbiamo accendere il fuoco, creare un riparo e preparare la cena.
Vic alzò la mano e disse:
mi sembra che il terreno adatto l'abbiamo già trovato, qui.
Dan scosse la testa.
Coach Fiuto ha detto che accamparsi vicino ai corsi d'acqua è rischioso, soprattutto se minaccia di piovere. E guarda caso, stanotte minaccia di piovere.
Leo alzò gli occhi al cielo.
Per me un terreno vale l'altro, ragazzi. Tanto avranno tutti la stessa caratteristica.
Quale?
Chiese Trappi.
La scomodità, no?
Ben suggerì.
Ok, scegliamo una via di mezzo. Ci allontaneremo dal torrente il minimo indispensabile per avere l'acqua a disposizione ed essere al sicuro. Va bene?
Dan si lagnò di nuovo.
Ma stanotte piove e sento puzza di esondazione.
Vic gli tappò la bocca con una mano.
Basta, Dan! Sei davvero un macigno! Ma non ha tutti i torti.
Provò a dire Ben. Vic però non gli diede retta. Anzi, si voltò verso Trappi e le disse:
vieni con me a raccogliere i rami per costruire un riparo?
Ma Ben sbottò.
Dobbiamo prima accendere il fuoco, altrimenti...
Le due ragazze però si erano già allontanate. Ben era sconsolato.
Ma dove vanno? Non abbiamo ancora deciso che tipo di riparo costruire. Dan, magari puoi darmi una mano.
Dan però stava parlando con Rosa.
Ti va di aiutarmi a cercare qualcosa per cucinare?
Rosa annuì e Ben li guardò mettersi all'opera. In compenso, Leo gli porse la macchina fotografica.
Ehi, amico, ci scattiamo qualche foto toppissima?
Ma Ben non lo ascoltò neppure e si sedette a terra a disegnare lo schema dell'accampamento.
Speriamo che Vic e Trappi almeno tornino con il materiale giusto.
Non fu così. Quando vide i rami portati dalle due ragazze, Ben esclamò:
ma sono troppo corti. Invece vanno benissimo. Basterà costruire sei piccoli ripari, ognuno con il proprio fuoco. Ma non abbiamo mai parlato di sei ripari,
disse Ben.
E comunque è meglio una tettoia unica che offra riparo a tutti.
In quel momento tornarono Dan e Rosa con un mazzo di erbe selvatiche tra le braccia. Dan si guardò attorno ed esclamò, sorpreso:
ma come? Non avete ancora scavato la buca per il fuoco? Si può sapere che cosa avete fatto fino a questo momento?
Per tutta risposta in lontananza si sentì Leo che chiedeva a gran voce:
qualcuno può venire a scattarmi una foto al torrente?
Benjamin scosse la testa, abbattuto, e si mise a riguardare il suo foglio con l'elenco delle cose da fare, lo schema dell'accampamento. Insomma, il tempo stava trascorrendo veloce ed era quasi il tramonto. Ma il nostro gruppo di survivor non aveva ancora trovato il modo di collaborare. Forse le cose non stavano andando esattamente per il verso giusto. Nel frattempo, al campo base, io ero affacciato alla finestra della cucina e guardavo preoccupato i nuvoloni in rapido avvicinamento. Per mille mozzarelle! Piove! I ragazzi si inzupperanno, si ritroveranno in ammollo, finiranno per congelarsi!
Squeak!
Fuori controllo per lo stress, i miei pensieri presero il largo e davanti ai miei occhi cominciarono a scorrere scenari sempre più terribili e improbabili. Potrebbero trovarsi nella pioggia fino al collo. L'acqua potrebbe trascinarli chissà dove. Allora presi una decisione. Dovevo volare da loro. Mi voltai di scatto, ma mi scontrai con qualcuno.
Ah!
Urlai. Strillò Margaret Flowers, terrorizzata dal mio urlo. Poi scoppiò a ridere.
Non volevo spaventarti. Va tutto bene. Mi sembri un po' teso.
Sono in pensiero per i ragazzi, ammisi io. Lei sorrise.
Ma no, loro sono al sicuro. Tu invece hai bisogno di un rimedio antistress. Per esempio, un infuso di valeriana. Sai che è ottimo per rilassarsi?
E forse una tazza fumante, ma non servì. Così me ne offrì un'altra.
Proviamo con un decotto alla malva. Con questo sei a posto.
E poi mi porse un'altra tazza e un'altra ancora. Dopo la 57esima tazza fumante, sospirai.
Grazie, mi sento meglio. Ecco, forse un po' pienino di liquidi. Quindi, scusa, devo proprio correre!
Mi ero appena chiuso in bagno quando un tuono improvviso mi fece sobbalzare e io ricominciai a tremare dallo stress.
Squeak!
Le schede survival. Scegliere dove accamparsi. Per accamparti nella natura, individua uno spazio che sia il più possibile aperto. Colloca la tenda o il riparo per dormire in un punto piano, evitando terreni sassosi o con radici affioranti. Tieni una distanza di sicurezza dai corsi d'acqua, dal fuoco e da pareti rocciose che potrebbero franare. Se sei in un luogo caldo, scegli un albero che ti faccia ombra. Tenere un falò in sicurezza. Scegli con cura dove accendere il fuoco. Accertati che sia un luogo aperto, lontano da tende e alberi, con un terreno senza radici o rocce affioranti nelle quali potresti inciampare. Poi scava una fossa poco profonda e delimitala con grosse pietre per contenere le fiamme. Se c'è vento, colloca il fuoco sotto vento rispetto all'accampamento. Difendi la tua cena. Per proteggere le tue provviste dagli animali, conservale in contenitori che si possano chiudere con un tappo. Se non è possibile, riponile in un sacchetto e legalo con una fune al ramo di un albero. Non accendere mai il fuoco senza un adulto, dove è vietato, quando è caldo e secco, quando vai a dormire.